Di primo acchito questa parabola sembra creare un certo imbarazzo, proprio perché nel cuore di questo racconto noi troviamo scritto il padrone lodò quell'amministratore disonesto. E addirittura Gesù lo porta come esempio. Ma certo dobbiamo intenderla bene, questa parabola è anche il messaggio che Gesù ci affida attraverso di essa. Perché? Perché il disonesto rimane disonesto, il broglione rimane un broglione. Non è certamente questo il messaggio che il Signore ci vuole dire dicendo imbrogliatevi gli uni gli altri, ma è la sottolineatura di quella scaltrezza che quando è ridotto quasi alla povertà questo amministratore fa balenare nella sua testa e poi nelle azioni che compie. E infatti la seconda parte della frase dice il padrone lo dopo l'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. Quindi potremmo già dire, sintetizzando ciò che adesso con alcune evidenze cercherò di affidare anche a voi, potremmo dire che questa scaltrezza, questo savoir-faire, potremmo dire, viene messo in luce da Gesù, dicendo anche voi datevi da fare così con questa scaltrezza, non per imbrogliare bene l'altro, non per fregare l'altro, ma questa scaltrezza vi porta a trasformare le cose da fini in mezzi. Fino a quel momento quell'amministratore aveva visto nelle ricchezze e nei beni che amministrava per conto di qualcun altro dei fini. Adesso diventano dei mezzi, ma per fare, per fregare l'altro, non per farsi amici. Perché, come dice lui, ci sia qualcuno che mi accorga in casa sua. Cos'è l'amicizia se non una casa che si apre? Cos'è l'amicizia se non un cuore disponibile? E Gesù stesso lo dice, ebbene io vi dico, fatevi amici con la disonesta ricchezza, non perché tutte le ricchezze siano frutti di imbroglio, ma la disonesta intendendo che è solo penultima questa roba qui, non è un bene ultimo. Perché? Perché per quanto uno possa accumulare arriva un momento in cui dovrà lasciare tutto, per forza di cose, lo lascerà a qualcun altro, lo lascerà ai figli, lo lascerà a qualcuno, ma in ogni caso per lui è finito. Ecco perché ci mettiamo il disonesto, perché non è l'ultima cosa, è solo penultima, un bene penultimo. E allora è proprio questa scaltrezza che viene messa in evidenza. Dentro appunto tutto il dinamismo di questa parola noi potremmo togliere, estrapolare, dicevo, alcune evidenze che ci aiutano anche nel nostro cammino. Innanzitutto qui si parla di un amministratore, un conto essere amministratori, un conto essere padroni. Uno che lavora in banca vede passare dalle sue mani tanti soldini, ma la sera non è che arriva a casa e aumenta, resta là, vanno altrove. Un conto essere amministratori, un conto è essere padroni. E allora tra le righe questa parabola ci dice, guarda che come persona, tu sei l'amministratore della tua vita. Ma sono io il padrone della vita. No, 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 sbagli tutto se pensi così. Anzi, la nostra cultura, certo, da più parti dice, la vita è mia, gestisco io, decido io di far nascere, come farlo nascere, decido io di sopprimere, decido io quando staccare la spina. Ma appunto, questa è la tracotanza tutta contemporanea. Di chi dice la vita è mia, sono io un padrone. No, caro mio, sei amministratore. Sei amministratore. Perché se la pensi da padrone comincia a fare casino. Scusate, comincia a fare guai. Ma quante volte noi la facciamo da padrone sulla nostra vita, sulla vita degli altri, addirittura se parliamo con Dio. Sei solo amministratore, impara a stare al tuo posto. Non sei padrone. La seconda evidenza che viene di conseguenza per chi si sente e vive da amministratore è che a un certo punto bisogna rendere conto. Bisogna rendere conto. Il Signore vale questo e dice cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione. Uno dice certo, di rendere conto sarà il momento del nostro passaggio da qui all'eternità. Ma non dobbiamo attendere quel passaggio là per rendere conto. Lì in ogni caso, che vogliamo o no, beh, sarà lasciato tutto. Quello rendere conto per tutti, evidentemente. Ma c'è un rendere conto quotidiano che ci aiuta a guardare come noi stiamo vivendo. La saggezza della Chiesa ci affidava ogni sera quello che chiamava l'esame di coscienza. Cioè arrivi alla fine della giornata, guardati indietro un momento, come è andato oggi? Il tempo che mi è stato dato è stato un tempo pieno? È stato un tempo gravido di bene? Oggi ho fatto crescere qualcosa? Oggi ho fatto star male qualcuno? Oggi ho fatto felice qualcuno? Vedete, l'esame di quello sguardo, o chiamarlo come vogliamo, ma per rendere conto, cioè prendo in mano il mio tempo, prendo in mano la mia giornata e guardo come è andata. Le parole che ho detto hanno fatto crescere intorno a me la verità, oppure sono state mezze verità, oppure sono state bugie, sono state menzogne, oppure sono state parole inventate, perché quello non mi piace tanto, allora è bello che chiamargli addosso un vestito che insomma ti dà, dico, lui ho fatto proprio questa cosa, e non è vera, ma l'ho inventata io. Arrivo la sera, alla fine della giornata, dico, questa cosa l'ho inventata, oppure non ho parlato per nulla, perché avevo paura a metterci la faccia, a schierarmi, a dichiararmi per essere riconosciuto come discepolo del Signore. Le parole, parole che fanno crescere, parole che possono anche uccidere. Qualcuno magari oggi ha pianto per causa mia. Cioè vedete che c'è un rendere conto quotidiano che ci fa rendere conto di come stiamo portando avanti la vita. Quindi, tutti noi, in questa esistenza, siamo amministratori addirittura della vita che ci è stata regalata, perché noi abbiamo costruito noi la nostra vita, ci è stata affidata. Arriva il momento di rendere conto, ma non dobbiamo attendere la fine. C'è un rendere conto quotidiano che ci aiuta a capire e a renderci conto di come la stiamo portando avanti, se stiamo facendo crescere bene intorno a noi. E poi c'è una consapevolezza, potremmo dire questa terza evidenza, quando questo amministratore, messo alle strette con l'acqua alla gola, cerca in tutti i modi di venirne a capo, di venirne fuori. E allora guarda in faccia la realtà e si pone quella domanda, cosa farò adesso? E poi dà le sue risposte perché si conosce bene, zappare non ne ho la forza, non andrò a lavorare adesso. Ho fatto l'amministratore tutta la vita, mica adesso non lavorare. Zappare non ho la forza, mendicare mi vergogno, vado a stendere la mano. Allora ecco, so io cosa fare. Ecco la scaltrezza, ecco il savoir-faire. Ecco questa intuizione che viene poi lodata addirittura dal Signore. E dicevo prima, l'intuizione è esattamente questa. Fare in modo che quei beni diventino occasione per farsi amici. Fare in modo che quei beni aprano le porte di alcune case, perché si è accorto quando il mondo non avrà più la possibilità di amministrare tanti beni. Allora queste quattro evidenze chiaro aiutano anche il nostro cammino di fede e così aiutano anche a guardare la nostra vita in questo orizzonte, pensando che, come diceva San Paolo al discepolo Timoteo, se dobbiamo alzare le nostre mani. Come facciamo ad alzare le mani se sono piene di cose? È interessante questo abbinamento tra la seconda lettura e il Vangelo. Alzare le mani verso l'alto, fare suppliche per chi sta a potere. C'è stata una polemica ultimamente perché qualcuno dice, giornalista, il Papa non sa più cosa fare, chiede di pregare per i politici. Ma penso un po' che San Paolo 2000 anni fa lo diceva, pregate per chi sta al potere, perché se loro fanno le cose bene, c'è il bel rischio che anche la gente viva meglio. Non va sempre così, mi pare. Non è che il Papa non sa più cosa fare, allora dice preghiamo per chi ci governa. Nelle 10 invocazioni del Venerdì Santo, nella cosiddetta preghiera universale, una delle 10 preghiere è proprio per chi governa. ha il potere, perché appunto si è illuminato da una sapienza, dal buon senso innanzitutto, perché a volte sembra che pure il buon senso non sia più di casa, neppure nelle stanze del potere, ma poi anche da una sapienza, che è conoscenza, non sapienza che viene anche dall'alto. 2000 anni fa queste cose, e qualche giornalista che pensa di essere grande arriva a dire: il Papa non sa cosa fare. Tutta la storia della Chiesa ha pregato per, anche per chi ha potere, ma proprio in questo orizzonte. Quindi valutiamo e consideriamo le cose che ci stanno dentro. E allora come si fa a alzare le mani se sono mani appesantite? Ecco perché il Vangelo entra dicendo: non potete servire Dio e la ricchezza. Cioè, non puoi alzare le mani verso l'alto se le tue mani sono impigliate nelle ricchezze. Lo sappiamo bene, Gesù non demonizza il denaro, non demonizza le ricchezze, ma dice: sta attento. Perché? Perché il denaro ha quella forza di diventare idolo. E allora di chiudere la porta in faccia a Dio. Sta attento, usalo, ma sia mezzo, non il fine della vita. Il fine sono le persone, il fine è Dio. Allora mani alzate, perché? Perché sono anche mani che non trattengono tutto per sé o troppo, ma sanno alzarsi proprio a riconoscere la ricchezza vera, quella che non verrà tolta. Allora la sintesi davvero di tutto è: come ti dai tanto da fare per le cose della terra in cui sei bravo? Perché? Perché fai quadrare i conti, perché arrivi alla fine del mese e hai fatto tutto e riesci a metterti da parte anche qualcosa magari, perché hai iniziato un lavoro e l'hai finito, l'hai portato a termine. Ecco, come sei bravo a fare tutte queste cose, questa energia, questo impegno, mettilo anche per le cose del Signore. Stai sicuro che queste non verranno meno, mentre tutte le altre in un modo o nell'altro verranno meno, queste resteranno e resteranno in eterno. Là è la vera ricchezza, costruisci quella.